qua sulle infrastrutture energetiche di 30 giorni, ma anche un accordo più largo con gli Stati Uniti, la ripresa delle relazioni commerciali e anche di quelle sportive, con l'idea di una partita di hockey tra le due nazionali. La conclusione della lunga telefonata tra Putin e Trump lascia tutto a metà e consente alla Russia di tornare a bombardare l'Ucraina nella notte con colpi sull'ospedale di Sumy, su Sloviansk, su Kramatorsk. In un'Europa che ragiona sul riarmo, con la Germania che autorizza lo sforamento del tetto del debito e i Baltici che escono dall'accordo sulle mine antiuomo, l'Italia prova a tenere una posizione che la maggioranza giudica di equilibrio tra Washington e Bruxelles e che l'opposizione giudica pavida. Nel frattempo si riaccende un altro fronte, come sapete, quello medio orientale, con la condanna di gran parte del mondo per i bombardamenti di ieri su Gaza. Nella notte ce ne sono stati altri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È mercoledì, stiamo a metà strada. Stiamo a metà strada.
Simone Spezia.
Ringrazio anche tutti voi per l'interesse che vi porta qui e per i contributi che sono certo arricchiranno un dibattito che ritengo decisivo per il futuro dei cittadini italiani ed europei.
Mancava solamente il 349-238-6666. La prossima volta chiederemo al presidente Draghi di farlo, Questa mattina la massima solidarietà va alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale abbiamo appreso ieri da alcune anticipazioni di un'intervista che ha rilasciato al settimanale Chi, è inserita in quella che direi impropriamente e in maniera sessista viene definita la chat delle mamme. È un luogo nel quale, come tutti i genitori sanno, nel quale le capacità diplomatiche, di mediazione, l'abilità politica contano in maniera molto più forte che nel tenere insieme gli alleati, ragionare sulle grandi questioni internazionali. Tutti sanno all'interno i genitori, che naturalmente quelli che hanno figli e che sono inseriti in queste chat, come ci siano delle fiammate che esplodano all'interno di queste chat su quel professore che ha spiegato male e che mette troppi voti bassi e magari qualcuno timidamente ha detto: certo che il ministro dell'istruzione se ne potrebbe interessare di questa situazione. E lei zitta, giustamente. Sarebbero da abolire, dicono. Lei e Arianna, la sorella, dicono: è utilissima. No, oddio, sì, lo è per le comunicazioni e via dicendo. Sarebbe da tenere come lista broadcast nella quale sono solo i rappresentanti, praticamente.
Veramente questo dibattito è molto divertente.
Sì, guarda, proprio sì. Ovviamente la grande attualità ci porterebbe subito sulla questione Trump-Putin, se non fosse che pochi minuti fa è arrivata una notizia molto rilevante sempre dall'estero. Il fatto che in Turchia è stato arrestato il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Si tratta del uno dei principali, forse il principale oppositore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un'operazione di polizia nella quale sono state arrestate altre 100 persone. Tutto questo avviene alla vigilia di elezioni primarie nelle quali il principale partito di opposizione a Erdogan sarebbe andato alla scelta del candidato alle presidenziali, e il candidato alle presidenziali sarebbe stato con molte probabilità proprio Imamoglu. Vi ricordate che proprio ieri ci siamo occupati con un bel pezzo di Beda Romano sul Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, di come tra le tante strade che sta percorrendo l'Europa in questo non direi disaccoppiamento ma allontanamento dagli Stati Uniti, una delle strade che sta percorrendo è esattamente un rafforzamento dei rapporti con la Turchia, che tra l'altro è il secondo esercito della NATO per dimensioni, che è un paese importante non solo sul fronte della difesa ma sul fronte degli investimenti europei che ci sono in quel paese, e resta, no, sotto traccia e quanto mai adeguato, visto che più volte abbiamo citato già Draghi all'inizio di questa trasmissione, restano quelle parole di Mario Draghi che erano state pronunciate proprio parlando di Erdogan.
Con questi, chiamiamoli per quel che sono, dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese.
Dunque, cosa fare adesso? Cosa fare? Vedremo quali saranno le accuse di Imamoglu, però capite bene che in una situazione come quella turca vedere l'arresto del principale oppositore del presidente, ci siamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo mercoledì 19 marzo. Se volete vi riempio di retorica sulla festa del papà, ma non mi va. Sono le 6 e 37 minuti e 45 secondi, c'è Carmelo Laurisella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 mattine, Luca Ferrero da pochi giorni anche, e ci siete voi appunto con il numero che ormai conoscete perfettamente e nel quale mandare le vostre riflessioni, le vostre idee, i vostri pensieri, anche le vostre battute, se avete voglia, sono sempre benvenute anche quelle. Siamo al 1120 giorno della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina, dell'assalto russo sull'Ucraina, e ieri pomeriggio c'è stata questa telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Snodo essenziale, quello che avete sentito anche in GR24, Putin ha accettato di sospendere gli attacchi contro gli obiettivi energetici dell'Ucraina per 30 giorni a patto che l'Ucraina faccia lo stesso. Quindi una tregua sulle infrastrutture energetiche e poco altro alla fin fine. Vi faccio notare questo in merito alla tregua energetica, che è sottolineato da poche parti. Tra i pochi contrattacchi in territorio russo che ha portato l'Ucraina ci sono esattamente i contrattacchi sulle infrastrutture energetiche. Dall'inizio della guerra Kiev ha colpito un'ottantina tra raffinerie e depositi di carburante russi, oltre ad altri depositi di benzina che servivano anche per scopi militari naturalmente e così via. Dunque, a chi conviene davvero in marzo, ossia nel momento nel quale arriva il disgelo, adesso fa più freddo, però arriverà il caldo e quindi saranno meno problematici, chiaro saranno problematici per l'elettricità, ma non per il riscaldamento, i colpi russi sull'Ucraina e sulle infrastrutture energetiche. A chi conviene davvero questa tregua sulle infrastrutture energetiche? Bah, un piccolo sospetto da queste parti ce l'abbiamo. Il tutto correlato ad una telefonata che in realtà è stata ampia, una telefonata che possiamo definire di vero disgelo, così come di vero disgelo era stato l'incontro tra Peskov, il ministro degli esteri russo, e Marco Rubio, il segretario di Stato americano. La condizione russa, questo lo ha detto il Cremlino, attenzione perché qua la confusione è estrema, il Cremlino ha detto che la condizione russa è la completa interruzione da parte di altri stati, quindi anche quelli europei, degli aiuti militari e della condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. Quindi è una mossa che lascerebbe naturalmente l'Ucraina completamente indifesa. Nella notte Donald Trump ha rilasciato un'intervista a Fox News nella quale ha detto: in questa telefonata di aiuti all'Ucraina non abbiamo assolutamente parlato. Dove sia la verità a questo punto non lo sappiamo esattamente. Ha capito male Donald Trump? Ha capito male Vladimir Putin? Boh, non lo sappiamo. Putin ha informato Trump di uno scambio di 175 prigionieri per parte con l'Ucraina. La grande paura che c'è in Ucraina in questo momento è che sotto questa telefonata di più di un'ora e mezza ci sia molto di più e ci sia in realtà un accordo sostanzialmente già fatto ai danni di Kiev. Zelensky: a tutti gli effetti la Russia respinge la tregua americana a cui noi avevamo già risposto subito con un netto sì. Il presidente russo non è affatto pronto a compiere alcun passo per porre fine alla guerra. Un cessate il fuoco, dice oggi Trump a Fox, sarebbe stato difficile. No. Trump, Carmelo, dai. No, non ce l'abbiamo. E va bene. Veniamo a... Ah sì, ce l'abbiamo, ma sì, dai, sentiamo.
Well, you have a situation. We have a lot of guns pointing at each other, foolishly, because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen.
Così Trump, no? Dice: se ci fossi stato io questa guerra non sarebbe mai successa. Chiede Sandro al 349-238-6666: questa pseudo tregua è già in vigore? Direi che apparentemente no, perché tra i colpi che sono arrivati ieri dalla Russia dopo il colloquio con il presidente americano c'è esattamente un colpo su una centrale elettrica, sull'infrastruttura elettrica di Sloviansk, tanto che ci sono decine di migliaia di persone che sono rimaste questa notte in Ucraina senza elettricità. E poi c'è il quadro europeo, naturalmente, che ha anche un pezzo di quadro italiano. Le notizie europee sono tantissime. Lituania, Polonia, Lettonia ed Estonia hanno annunciato il loro ritiro dalla convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo, perché sono quelli che confinano con la Russia, evidentemente hanno ancora più paura. Nelle scorse settimane il premier polacco Tusk si era detto a favore del ritiro della convenzione dalla convenzione del 2008 contro le munizioni a grappolo. Si continua a parlare naturalmente di riarmo, e in Germania passa il maxi piano di riarmo e di sviluppo di Merz, o meglio, il piano di riarmo e sviluppo è stato votato in Parlamento con l'apporto decisivo dei Verdi, oltre che dell'SPD e della CDU. È stato votato la modifica che consente alla Germania di sforare il tetto del debito che è imposto per Costituzione per spese per la difesa e per le infrastrutture. E poi ieri l'intervento di Giorgia Meloni in aula in vista del Consiglio europeo. Si è parlato di dazi, bisogna evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, si è parlato di immigrazione, siamo determinati a portare avanti il protocollo con l'Albania. Di Ucraina: non è stata mai in discussione la condanna all'aggressione e il sostegno a Kiev, ma non manderemo truppe. E poi dice: non condivido che questo piano di von der Leyen si chiami Rearm EU, lo chiamerei Defense Europe. E dice questo tra le altre cose, qua sembra dirlo a Conte, ma forse sembra dirlo anche ad un alleato: nessun servizio si taglia se spendiamo per la difesa. Chi lo sostiene inganna i cittadini.
Lascio quindi volentieri ad altri questa grossolana semplificazione secondo cui aumentare la spesa in sicurezza equivale a tagliare i servizi, la scuola, l'infrastruttura, la sanità o il welfare. Chi lo sostiene è perfettamente consapevole che sta ingannando i cittadini, perché maggiori risorse per la sanità, la scuola o il welfare non ci sono, perché centinaia di miliardi di euro sono stati bruciati in provvedimenti che servivano solo a creare consenso facile.
E il leader della Lega, vice premier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che era ad un incontro con i suoi omologhi a Bruxelles, non so se ha sentito queste parole. In realtà pare che abbia dichiarato quasi contemporaneamente. Ma avete sentito, no? Meloni che dice: è una finzione questa storia che si tagliano i servizi, eccetera, eccetera. Sentiamo Salvini, va.
Parliamo di cose serie, parliamo di sanità, di scuole, di stipendi, di infrastrutture, di porti, aeroporti, ponti, di ferrovie e di autostrade, senza togliere soldi per riarmare o comprare carri armati tedeschi o missili francesi. Quindi grazie alla Lega che lo sostiene da tempo, grazie a voi che ci date una mano da tempo, piano piano le cose stanno cambiando anche nelle istituzioni europee. Non servono nuove armi, non serve debito europeo, non serve un esercito europeo, non vogliamo mandare i nostri soldati oltre confine, serve investire su sanità, stipendi, pensioni e benessere.
Ho l'impressione che ci sia una lieve divergenza, il traffico.
24 mattino.
Ah sì, ha ragione Giacomo, naturalmente ho detto Peskov che è il portavoce del Cremlino, mentre invece l'incontro era ovviamente tra Marco Rubio e Sergei Lavrov, che è invece appunto il ministro degli esteri russo. Chiedo scusa naturalmente, e notano tutti il mega elenco galattico di Salvini, abbiamo una dimensione praticamente totale, in 40 secondi ci sono tipo tre elenchi, meraviglioso.
Praticamente sulla testa degli ucraini Trump e Putin si stanno dividendo l'Ucraina amabilmente, a dispetto di migliaia e migliaia di morti militari, donne e bambine ucraini, a dispetto di metà della popolazione ucraina che è fuori dalla propria patria, a dispetto dell'Ucraina che ormai ha le infrastrutture, penso, rase al suolo all'80-90%, forse anche di più, decide.
Insomma, la tregua di Trump è quella dei bambini dell'asilo. Il più forte decide cosa bisogna fare, ma mi pare che questa capacità negoziale di Trump sia veramente ridotta a bambini dell'asilo.
Non so, non la definirei in questo modo, non amo in particolare queste definizioni, caro ascoltatore. Diciamo che, allora, la vedo in maniera un po' diversa. Allora, sicuramente c'è, mi pare evidente, una tendenza a, come possiamo definire, a dar ragione al più forte, nella fattispecie Putin, e ad assestarsi su quelle che sono le posizioni attuali. Lo abbiamo detto fin dall'inizio. Dall'altra parte è, mi pare abbastanza evidente che ci sia una tendenza a rendere tutto un po' più largo, no? A che fare con una strategia che qua sembra davvero di intravedere, di allontanamento della Russia dalla Cina. Riuscirà tutto questo tramite accordi commerciali, tramite il legare più fortemente la Russia agli Stati Uniti? Riuscirà tutto questo? Guardi, sinceramente non lo sappiamo. Venerdì 21 marzo, ma guarda un po', ci sarà un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale. Lo proclamano i sindacati Aicobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB, CUB Trasporti. Oggi, dalle 9 alle 17, è in programma uno sciopero nazionale delle ferrovie, dei treni. Lo proclamano le organizzazioni sindacali Orsa, UGL e FAST, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione. Nel 2024 sono stati proclamati 1633 scioperi, sono stati il 38% sono stati nel settore dei trasporti. Buongiorno a Tommaso Frosini, che è docente di diritto pubblico comparato alla Suor Orsola Benincasa, è stato componente della commissione di garanzia sugli scioperi. Professor Frosini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti voi.
Ma come mai c'è questa conflittualità così elevata nel settore?
Ma effettivamente sono dati che fanno venire un po' la pelle d'oca. Ora, non immaginavo che fossimo arrivati a questo punto. La conflittualità è politica, diciamocelo, perché lo sciopero viene usato come arma di protesta politica tendenzialmente, anziché essere usato come dovrebbe e come lo prevede la Costituzione, cioè si sciopera nel momento in cui i lavoratori subiscono, diciamo così, delle forme di arretramento per quanto riguarda i loro salari, le loro rivendicazioni sindacali, e pertanto come estrema ratio sospendono l'attività lavorativa. Ma se questo diventa un esercizio settimanale, è chiaro che non c'è più quell'esigenza di voler rivendicare un proprio diritto, ma si sospetta che ci sia invece il desiderio di manifestare politicamente un dissenso rispetto a scelte di carattere politico governativo. Così si spiega quello che viene chiamato lo sciopero politico che peraltro è anche, diciamo, ritenuto legittimo da parte della giurisprudenza costituzionale, che però, come dire, rischia di travalicare un po' quello che potrebbe essere il suo perimetro, cioè appunto uno sciopero fatto soltanto per la condizione di creare un forte disagio alla cittadinanza e mostrare in questo modo delle difficoltà nei confronti del decisore pubblico, il quale non sa più come affrontare questa situazione.
Segnalo tra l'altro che in seguito al decreto sulle accise, quello del riallineamento tra gasolio e benzina, sono state reperite le risorse per il rinnovo del contratto. I sindacati sono convocati per la giornata di domani alle 11, però è preventivamente proclamato uno sciopero per la giornata di venerdì prima ancora del confronto. Detto ciò, professore, c'è anche un tema di A, informazione, B, rappresentanza sindacale, cioè la capacità di incidere.
Esattamente, proprio questo. Cioè, ad oggi non vi è una legge che disciplina la rappresentanza sindacale, quindi un pugnetto di lavoratori si possono mettere insieme e costituire una sigla sindacale. Da quel momento hanno tutte le prerogative dell'organizzazione sindacale, a cominciare dalla proclamazione dello sciopero, e questo chiaramente crea un numero infinito di piccole sigle che possono paralizzare interi settori, con la possibilità di esercitare appunto la richiesta di diritto di sciopero. Questo è un problema, un po' quello dei sindacati, un po' come i partiti, cioè non c'è una legge, sono dei fantasmi giuridici, per così dire, nonostante siano previsti i sindacati all'articolo 39 della Costituzione, ma mancante una legge esistono le grandi sigle, ma non si sa come queste debbono agire all'interno del sistema, perché non vi hanno delle regole precise che ne disciplinino l'operato, a cominciare dal fatto che questo consente loro di agire in maniera, diciamo, incontrollata, e fa sì che possano dichiarare. Pensi che lo sciopero non è solo nazionale, avviene anche a livello locale, comunale, regionale, cioè ci sono scioperi ovunque, sempre, e questo è incredibile, il fatto che anche in una piccola città possa essere proclamato lo sciopero non solo dei trasporti, ma di altri settori e di altri servizi, sulla base di una rappresentatività, presunta rappresentatività sindacale fatta da una dozzina di lavoratori che hanno deciso di istituire una sigla, e sulla base di questa presunta legittimazione chiedere di scioperare e di astenersi dal lavoro in quello specifico settore. Questo è un problema che andrebbe affrontato, che devo dire il legislatore non ha voluto ormai la forza, anche perché i sindacati si sono sempre fortemente opposti al rischio da parte loro di avere una legge che in qualche modo ne imbrigli un po' l'azione e l'operato nel loro settore.
La ringrazio, professor Tommaso Frosini, docente di diritto pubblico comparato alla Suor Orsola Benincasa, è stato componente della commissione di garanzia sugli scioperi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.